Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. È da poco terminata in Australia la 24esima edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, ma nonostante la fine dei 7 giorni canonici, gli eventi proseguono. E in questi giorni è in Australia anche lo storico Giordano Bruno Guerri, che lunedì 21 ottobre è stato ospite in un evento intitolato Da libro a libero, il passo è breve, organizzato dal Consolato Generale di Sydney con la società Dante Alighieri di Sydney e la NIAWA, la National Italian Australian Women's Association. E oggi Giordano Bruno Guerri è venuto a trovarci nei nostri studi. Benvenuto.
Buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano in Australia. Io sono incantato da essere qui, perché è un sogno che avevo fin da bambino, guardando il mappamondo, cercavo il posto più lontano che ci fosse, e era sempre l'Australia.
Siamo dei buoni candidati a rispondere a questo criterio. Partiamo proprio da questo evento, o meglio questo collegamento che era suggerito nel titolo, tra libertà e lettura o scrittura. Che significato ha per lei questo collegamento?
Beh, è molto semplice, perché il libro significa cultura, significa conoscenza, significa curiosità, e tutto ciò dona la libertà, una libertà mentale di formarsi una propria idea su tutto e quindi di agire di conseguenza in piena libertà. È un passaggio obbligato e bellissimo.
E tra l'altro è anche stato presente a un altro evento dove si assegnava un premio, il premio Genio Vagante, che dal 2017 premia il contributo degli italiani non residenti in Italia ma in giro per il mondo, che quest'anno è andato ad Orsola Di Marco proprio qui in Australia. Ci può raccontare qualcosa?
Sì, l'idea originale è nata perché in Italia si parla di cervelli in fuga, cioè di giovani o meno giovani che hanno studiato da noi e poi vanno a lavorare all'estero. E cervelli in fuga non è una definizione carina, anche perché i cervelli non fuggono, i cervelli corrono in avanti se sono buoni. E oltretutto si depreca che loro hanno studiato da noi, li abbiamo preparati e poi vanno a contribuire allo sviluppo di un altro paese. In realtà ci restituiscono in prestigio, perché si affermano, quello che abbiamo perso in forza lavoro. Quindi è un ottimo risultato anche questo. Io, insieme all'allora direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Montreal, Francesco Darelli, adesso è a Shanghai, ho creato questo premio proprio per segnalare l'importanza del loro lavoro, della loro presenza. Posso dire chi abbiamo premiato?
Certamente.
Abbiamo premiato per la prima volta un giovane esperto di chimica che in Canada ha ottenuto un lavoro molto importante per lo sviluppo dell'energia delle batterie delle automobili. E questo ragazzo era un ragazzo, ha fatto 4 figli in Canada e poi è tornato in Italia. Questa è stata una grande soddisfazione, perché era talmente bravo che ha avuto una cattedra all'Università di Trieste, e quindi un cervello che è ritornato. Poi abbiamo premiato un'astrofisica siciliana che lavora alla NASA e ha scoperto delle cose molto interessanti su come si forma l'oro nei meteoriti. Il terzo premiato è stato un medico campano che adesso dirige la più importante clinica pediatrica degli Stati Uniti, quindi 3 premi nel continente americano. Il quarto invece è andato in Asia, a Singapore, a uno studioso genovese segnalato da Forbes come uno dei 5 più importanti studiosi di intelligenza artificiale. Poco dopo aver ricevuto il premio ha avuto anche la cattedra. Abbiamo portato fortuna. E adesso questo premio a Orsola De Marco, astrofisica pure, ci porta in Australia. Lei svolge degli studi molto importanti sull'allineamento dei telescopi spaziali, ed è affascinante quello che racconta sulle stelle binarie, cioè le stelle che si incontrano. E il premio consiste in una importante scultura di alta più di mezzo metro in bronzo di Ugo Riva, che è uno scultore italiano molto importante. Lo celebriamo qui e poi, quando la premiata potrà venire in Italia, con il console Rubagotti, che sta organizzando tutto, il console generale d'Italia, lo festeggeremo anche a Brescia, nella prefettura.
E noi naturalmente tenteremo di intercettare anche Ursula Di Marco, così potremo parlarne assieme. Parliamo però anche un po' di lei, visto che è venuto a trovarci da questa parte e dall'altra parte del mondo. E in una settimana dedicata alla lingua, Sidney ha voluto ripresentare la visione che Gabriele D'Annunzio aveva della lingua italiana. Ecco, immaginando che si possano scrivere libri su questo tema, ce lo può accennare, ci può dire qualcosa su questo?
Sì, anche perché io ho scritto libri su questo tema.
È stato già fatto.
D'Annunzio era un grande cultore della lingua. A 30 anni disse che la gente comune usa al massimo 3.000 parole, ed è vero tuttora oggi, anche meno, e che lui ne usava 15.000. Ricercava parole antiche, ne creava di nuove. Per esempio, velivolo è una parola inventata da D'Annunzio, fusoliera pure. Il più nota parola sua è tramezzino, in sostituzione di sandwich. E poi è lui che ha deciso, su diretta domanda del presidente della Fiat, che l'automobile è femminile, perché all'inizio del secolo, del Novecento, si usava sia lo automobile sia l'automobile. Lui ha deciso che l'automobile è femmina, perché della femmina ha la grazia e la snellezza. Quindi è un autore tuttora amato in Italia e in molte parti del mondo, perché è tradotto in tutto il mondo. Per chi fosse curioso di leggere un'opera sua importante, che si intitola Il piacere, è tradotto nel Penguin Books in inglese.
E tra l'altro lei è presidente del Vittoriale. Per quale ragione ha accettato l'incarico, se non sbaglio, già nel 2008, e cosa l'ha poi spinta a rinnovare questo incarico diverse volte fino al 2026 per il momento?
Perché il Vittoriale degli Italiani è la casa di Gabriele D'Annunzio, che non è una semplice casa. Ci sono 10 ettari di parco stupendo sul lago di Garda, 3.000 metri quadrati coperti, 33.000 libri di D'Annunzio preziosi, il suo archivio con 3 milioni di pezzi, tutte le lettere, la corrispondenza, ed è la casa museo più visitata al mondo. Abbiamo 300.000 visitatori e è una delle poche istituzioni culturali italiane che guadagnano, cioè non chiediamo denaro pubblico, ma ci manteniamo da soli, e questo è un motivo di grande soddisfazione.
Io vi ricordo che siamo in conversazione con lo storico Giordano Bruno Guerri, che è qui in Australia in questi giorni, e lei ha scritto tantissimi libri. Abbiamo citato appunto su D'Annunzio, certo, ma anche altri personaggi come Van Gogh, Maria Goretti, e anche diversi sul fascismo, tra cui quello uscito pochi giorni fa e di cui magari parleremo tra un attimo. Intanto le vorrei chiedere perché ha dedicato nella sua ricerca storica tanta attenzione al periodo fascista.
Perché è un problema che in Italia non è ancora risolto, cioè tutt'oggi, a 80 anni dalla fine del fascismo, il fascismo è un problema, non ancora chiarito. Si parla continuamente di fascisti e antifascisti senza conoscere la storia, e non conoscere la storia significa appunto non conoscere il presente, perché la storia serve a capire la nostra vita di oggi, da dove viene, quali sono le cause, le origini, e anche a progettare il futuro. Quindi bisogna sciogliere questo nodo del fascismo, superarlo e andare avanti. mi sembrava che scrivere un libro su Mussolini fosse risolutivo.
Infatti, diciamo, ultima fatica, un libro che si intitola proprio Benito, sottotitolo Storia di un italiano, ecco, quindi da anti-mussoliniano dichiarato quale lei, qual era il suo interesse nello scrivere questa opera proprio su questa persona?
Beh, perché appunto è una figura ancora molto discussa e io mi definisco anti-mussoliniano perché il fascismo in realtà era un fenomeno complesso. Lo stesso Mussolini io credo che non fosse fascista perché si parlava di culto dello Stato, di popolo guerriero. Gli italiani non hanno né il culto dello Stato né sono un popolo guerriero. Per cui ho voluto precisare questo fenomeno per dire che un ritorno al fascismo in Italia non è possibile. Certo, è possibile, speriamo di no, non ci sono segnali in questo senso, un governo reazionario, rigido, ma i pericoli della dittatura sono altri, sono gli algoritmi, sono le multinazionali e una perdita di libertà di pensiero, come dicevamo prima, che per esempio viene data dal politicamente corretto. Politicamente corretto significa che su certi argomenti, su certe questioni non si può dissentire e questo è grave.
Tornando ai tempi presenti, forse sarò indiscreto, ma diverse voci la volevano ministro della cultura nel governo guidato da Giorgia Meloni. Potrebbe questo avvenire in un secondo governo Meloni?
Ma io mi auguro di no, perché sarebbe un impegno che stravolgerebbe la mia vita, farlo bene, e del resto io sono così contento del mio lavoro, di scrivere libri, di occuparmi del vittoriale e di girare per il mondo come faccio per diffondere la cultura italiana. Mi sembra anche questo un servizio alla cultura che peraltro non ha implicazioni politiche e quindi mi rende libero.
Davvero grazie quindi a Giordano Bruno Guerri per questa visita negli studi di SBS. Mi pare di aver capito però che sarà un arrivederci all'Australia.
E penso proprio di sì. I miei bambini vogliono assolutamente vedere canguri e koala.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.